La procreazione umana implica naturalmente un discorso sulla sessualità umana. Qui è solo il caso di rilevare che la sessualità umana è diversa dalla sessualità negli altri mondi vitali. E quindi, proprio perché si tratta di una sessualità umana, sono ineludibili perciò presupposti antropologici e soprattutto etici. Anche qui faremo qualche accenno a questo non piccolo problema funzionale ovviamente al nostro corso. La sessualità umana implica questi presupposti antropologici ed etici in modo superlativo, perché riguarda soprattutto l'apertura ad altri esseri umani con i quali si instaura una relazione interpersonale. Soprattutto quando riguarda la sessualità umana, le relazioni interpersonali sono fondamentali. Si tratta della relazione con un'altra persona e quindi siamo dinanzi anche al coinvolgimento degli aspetti più profondi e delle dimensioni più intime della persona che si condividono con un'altra persona. Si tratta, in ultima analisi, di una relazione di amore, che deve essere anche alla base l'amore della donazione di sé ad un altro o ad un'altra. Non casualmente, come intuitivo, la sfera sessuale implica il diritto alla privacy, no? Che deve essere garantito e tutelato. Si tratta di un diritto umano che è fondamentale e che in definitiva è inviolabile. E che nessuno può violare, neanche gli stati, a meno che non ci si trovi dinanzi a conseguenze rilevanti per i terzi e quindi per i diritti degli altri. Perciò la propria e l'altrui sessualità meritano la massima privacy e soprattutto il massimo rispetto, perché implica appunto l'intimità, che è l'ambito in cui ci si confida e soprattutto si ha fiducia e rispetto. Senza questi requisiti, fiducia, rispetto e soprattutto l'amore, si sconfina molto facilmente nell'egoismo. Ecco, e qui come vedete siamo in pieno ambito morale. E proprio in questa ottica a cui abbiamo fatto cenno, tutti questi concetti andrebbero sviluppati ampiamente, è in quest'ottica che bisogna valutare le varie tecniche e riguardanti la sessualità e la procreazione, e il cui giudizio morale naturalmente varia a seconda delle varie tecniche, no? E di qui l'analisi molto sintetica troverete poi nel testo, no? Una spiegazione più approfondita. Anzitutto le varie forme di fecondazione artificiale e le cosiddette fecondazione medicalmente assistita. Quindi queste varie forme e tecniche di fecondazioni medicalmente assistite non sono un atto terapeutico. Non si tratta di una, come per il resto la gravidanza non è una malattia, no? E questo è molto importante dirlo in via preliminare. Naturalmente, oltre alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, per per la procreazione bisogna subito aggiungere che essa avviene in maniera naturale, con l'atto sessuale, no? E terzo è la procreazione, può anche avvenire la messa al mondo dei figli, quindi quindi i figli possono può avvenire anche attraverso l'adozione. Quindi adozione, procreazione medicalmente assistita e procreazione naturale sono le tre forme in cui noi garantiamo la generazione umana. Dunque le varie forme di fecondazione medicalmente assistite sono diverse. Perché a seconda delle tecniche noi poi abbiamo di conseguenza una valutazione etica. E tuttavia, al di là di questa valutazione etica che è connessa alle varie tecniche, possono essere ricondotte a denominatore comune. E sia rispetto alla procreazione extracorporea che a quella intracorporea. Qui ci occupiamo molto brevemente delle varie tecniche di fecondazione medicalmente assistita che sono di due tipi, no? Fecondazione omologa, dove si preleva il seme all'interno della coppia, o fecondazione eterologa, dove il seme viene prelevato anche, soprattutto, anzi, solo all'esterno della coppia. E qui naturalmente implica problemi morali diversi e valutazioni morali diverse. E sapete che abbiamo fatto nel nostro paese, si è svolto anche un referendum su questa questione della fecondazione medicalmente assistita. E sapete anche che inizialmente nella legge era messa solo quella omologa, la fecondazione omologa, e invece poi a seguito di una sentenza della Corte viene praticata anche la fecondazione eterologa. La prima forma di fecondazione medicalmente assistita, FIVET, ha avuto successo con la nascita in provetta di Louise Brown, no? È importante dire questa data perché è stata appunto la prima bambina nata in provetta, come si dice, no? E si è avvenuta nel 1978, ormai. 40 anni fa praticamente. E quindi allora si disse che erano state superate, cioè le cosiddette colonne d'Ercole, no? Nel senso che erano quelle colonne immaginarie che nel mondo antico sembravano insuperabili. Chi si metteva in mare e superava queste colonne d'Ercole andava a finire nell'ignoto, no? E quindi in una terra sconosciuta. Invece erano state superate, si disse con questa simbologia, perché la procreazione umana per la prima volta non avveniva più come un fatto naturale, cioè con la congiunzione sessuale di un uomo e di una donna, ma era appunto artificiale. E nel senso che interviene in questa tecnica è appunto, come dice la definizione stessa, no? La dicitura stessa, medicalmente assistita, c'è cioè l'assistenza del medico, del biologo, quindi non sono solo più soltanto l'uomo e la donna i protagonisti, che tutti, ma interviene appunto una terza persona, che è appunto il medico, il biologo, che è una parte importante, no? Quindi ecco perché è artificiale, in contrapposizione al naturale. Vedremo che il rapporto naturale-artificiale è uno dei temi decisivi non solo per questo problema della procreazione. Quindi è importante questo aspetto, no? Quindi avremo modo di approfondire che cos'è naturale e che cos'è artificiale, ma in prima approssimazione per gli scopi che vogliamo perseguire è quello che abbiamo detto, cioè che è appunto l'artificio consiste appunto nell'intervento del tecnologico e quindi dell'intervento di una terza persona che come dire si aggiunge alla coppia nella procreazione. Dunque, l'elemento specifico della fecondazione assistita, della FIVET, è che la procreazione appunto può essere conseguita grazie praticamente alla tecnica, no? E questo è l'aspetto importante e determinante. La tecnica agisce sul materiale genetico e dove in effetti no, la relazione sessuale non è determinante. E infatti in questo caso, quando in presenza di fecondazione medicalmente assistita, diviene superflua. E questo è importante, no? Stabilirlo. E quindi questo è il primo punto fondamentale che va esaminato. Naturalmente questa fecondazione medicalmente assistita ha un aspetto squisitamente medico, biologico, genetico, eccetera. Noi non possiamo analizzare questo aspetto, anche perché chi vi parla non ha le competenze per poterlo fare, le competenze adeguate. E noi ci occupiamo invece dei risvolti etici e quindi i protagonisti della procreazione cessano di essere è vero soltanto i due componenti della coppia, uomo e donna, ma appunto interviene appunto la tecnica e non solo, ma interviene anche in questo aspetto un elemento importante, no? Cioè che il desiderio di avere un figlio a volte predomina sulla stessa questione più importante, no? Delle modalità di averlo. A volte si cerca un figlio ad ogni costo e costi quel che costa, con l'ausilio del determinante, perciò della tecnologia e della medicina, e che naturalmente non è esente da risvolti socio-economici. È fondamentale questo aspetto, sono non solo per il costo, no? Per il costo economico, ma anche per tutte le dinamiche economiche e anche sociali. E quindi questo ha un'ulteriore conferma che la procreazione e la generazione non è un fatto soltanto privato, ma è un fatto pubblico e implica non solo risvolti che attengono all'etica individuale, ma anche all'etica sociale. Voi sapete che nell'etica della sacralità della vita si ritiene fondamentale, no? Che naturalmente si ricorre alla tecnica di fecondazione medicalmente assistita soltanto in casi ben determinati, soprattutto in presenza di fertilità conclamata. Quindi non può essere l'appagamento di un desiderio a volte anche in contesti e situazioni che forse sono inadeguati per questo. Ad esempio, praticare una tecnica di fecondazione medicalmente assistita quando si è molto avanti negli anni, ecco, questo significa solo volere un figlio ad ogni costo e costa quel che costi. E quindi, soltanto l'appagamento a volte di un importante desiderio, però naturalmente esso deve essere anche esaudito a tempo debito, no? E grazie poi alle tecniche e all'intervento appunto delle terze persone, come la medicina, il medico, che diventano protagoniste oltre alla coppia, che questo implica risvolti etici, no? Molto diversi di quando si tratta invece della fecondazione naturale. E soprattutto anche i problemi etici sono diversi, come abbiamo accennato, quando siamo in presenza di una fecondazione omologa o di una fecondazione medicalmente assistita eterologa. L'eterologa pone problemi delicati, non solo dal punto di vista etici, ma anche dal punto di vista giuridico, specie per quanto concerne la tutela dei più deboli, i quali poi alla fine sono i bambini, ai quali va assicurato una genitorialità compiuta ed integrale. A chi poi invece ritenesse che la condizione di genitori biologici oggi, insomma, non è poi così decisiva, si può obiettare che ciò potrebbe giustamente valere per la pratica dell'adozione, e qui che implica un grande problema sia etico che sociale, ma che è sempre da perseguire quando è possibile e nelle determinate condizioni giuridiche che sono richieste per l'adozione. L'adozione che può costituire spesso, come ho accennato, una valida alternativa alla fecondazione medicalmente assistita. Quando non si possono concepire i figli attraverso la via naturale, bisognerebbe riflettere a lungo se scegliere la fecondazione medicalmente assistita o se invece accedere all'adozione. E questo sarebbe molto importante, no? Nonostante non si possa dimenticare e può passare sotto silenzio che la legislazione riguardo l'adozione nel nostro paese, insomma, a volte pone molti ostacoli, soprattutto molti ostacoli burocratici. Ecco, ovviamente è fondamentale una regolazione giuridica, no? Però sarebbe quanto mai opportuno, insomma, allentare e porre mano allo snellimento di questi aspetti, burocratici, no? È chiaro che queste altre modalità della procreazione, che come vedete hanno risvolti individuali e sociali dal punto di vista etico, e non solo dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista economico, dal punto di vista delle conseguenze per il vivere comune, ecco, dicevo, queste due, il ricorso ad altri tipi di fecondazione che non sia quella naturale, dovrebbe riguardare appunto conclamati casi di fertilità, di infertilità. E come ricordate, il rapporto Wernicke, che era stato proprio concepito per rispondere ai grandi problemi della infertilità. Ma solo quando essa è conclamata, ecco, allora si apre la via per queste alternative che sono, ripeto, duplici. Normalmente invece si ritiene che l'unica alternativa sia la fecondazione medicalmente assistita. La via dell'adozione è un'altra via, importante peraltro, e addirittura da perseguire, salvo appunto quello che abbiamo detto, situazione che abbiamo nel nostro paese. E dunque è un aspetto sommamente importante. Certo, esso si basa, questo ricorso alle varie tecniche e alle vie diverse dalla fecondazione naturale per la procreazione, su un aspetto ineludibile, appunto il grande desiderio di avere un figlio. Ecco, questo desiderio è, come dire, la molla che spinge a percorrere tutte le vie possibili per la procreazione. Nonostante oggi siamo in una crisi demografica e dove sembra affievolirsi, no, questo desiderio. In realtà, se guardiamo più profondamente, il desiderio rimane. Esso tende ad affievolirsi per le molte contraddizioni economiche, per tutte le limitazioni di cui abbiamo parlato, per tutti gli ostacoli che si frappongono per addivenire alla procreazione anche nel nostro paese. E dicevo però che questa fecondazione è medicalmente assistita nelle sue varie forme, soprattutto nella forma omologa o in quella eterologa, e pone dal punto di vista etico un problema di fondo, no? E appunto la questione centrale riguarda quello che abbiamo detto qualche lezione precedente, lo statuto dell'embrione e soprattutto questo è il punto decisivo per quanto riguarda l'etica. E dunque dobbiamo cercare di affrontare questo non piccolo problema, no? E poi l'altro tema connesso alla procreazione, che non ha, come dire, nessun rapporto qui con le varie tecniche di fecondazione assistita, è la questione dell'aborto, che naturalmente implica problemi sociali, economici, giuridici, psicologici e in modo speciale etico. Quindi la procreazione riguarda dal punto di vista etico questi due temi. Quello più specifico e attinente in senso stretto alle varie tecniche di fecondazione medicalmente assistito e quello più ampio nel senso che non vi attiene direttamente, che riguarda il tema dell'aborto. Che noi esamineremo questi due problemi dal punto di vista strettamente etico. Con ciò non vogliamo passare sotto silenzio che essi hanno appunto componenti diverse, risvolti molteplici, che sono appunto quelli sociali, quelli economici, quelli giuridici, quelli psicologici, eccetera, no? Ecco, bene, nella prossima lezione vedremo di vedere quali sono le conseguenze, i problemi che pone la fecondazione medicalmente assistita per quanto riguarda appunto lo statuto dell'embrione. Arrivederci.